La situazione non è più questa. Cosa percepiscono tante persone che vivono al di fuori dei gruppi cristiani? Essi vedono un insieme di riti e di pratiche poco comprensibili e quando vi partecipano sentono discorsi che non capiscono e che sembrano loro incoerenti. Per esempio, l'affermazione che la vita continua per i morti, affermazione che troppo spesso si pone subito e precipitosamente nelle celebrazioni cristiane come se fosse ovvia. E sapete che noi abbiamo dei parrocchiani che quando sentono il prete che si mette dal punto di vista di chi è lì e in qualche maniera elabora la domanda e si pone dal punto di vista del dubbio dell'uomo moderno e quindi dell'inchiesta che fa sul senso della morte e sulla maniera cristiana di elaborare il senso, e dicono, mi sei presa crediga mia, capite? Perché invece lì bisognerebbe dire, pac, è così, sì è morto ma lui è risorto, no? Avete visto alcuni funerali dove che è morto è un particolare assolutamente irrilevante, fa festa perché è risorto, capì? Ma per chi è lì, l'unica cosa certa è che è morto, invece. Cioè, la morte va presa sul serio. Se no, non si può prendere sul serio neanche l'affermazione che la morte è vinta. Cosa hai vinto? Però, vedete, prendere sul serio la morte vuol dire, in qualche maniera, sul serio vuol dire anche compreso il suo carattere enigmatico per l'uomo d'oggi, compreso il punto di domanda con cui la guarda l'uomo d'oggi, no? Se tu mi dici che fare sto giro vuol dire tradire il discorso cristiano, cosa vuol dire la svolta antropologica? Lo ascolti o no quest'uomo? O semplicemente hai paura di toccare il tuo discorso? No, non si deve toccare, capito? Si deve solo dire. Oppure riguardo ai discorsi pubblici della Chiesa che propongono una morale che a molti sembra quasi un ordine imposto, di cui non si percepisce la plausibilità, la persuasività. Sapete, una morale funziona quando uno, nella sua proposta, in qualche maniera risponde all'aver ascoltato, interpretato la domanda, che uno, perché il problema morale nasce quando uno ha il problema, no? No, il mio problema non serve la morale, ammannarsi. Invece quando c'è una difficoltà, quando c'è un'ambiguità, quando c'è una possibile scelta, quando c'è un conflitto di valori, quando c'è la possibilità di una scelta o di un'altra, necessariamente scatta il problema morale. Allora, non può venirmi lì uno a darmi già la risposta prima di sapere qual è il mio problema, prima roba. Poi bisogna interpellare, appunto far lavorare la coscienza, mettendo in campo i valori in gioco. E poi bisogna cercare una via d'uscita, bisogna proporre, no? Quando invece il discorso arriva giù dicendo è una specie di blocco, hai capito? Io che credo in Gesù so chi è l'uomo, ti dico che in questo caso è così. Ma tu mi devi far capire che quello che tu dici che è l'uomo in qualche maniera sia persuasivo per quello che vedo io, per il mio problema, per la mia coscienza. No? Devo capire che nel fare in quella maniera effettivamente realizzo l'umanità mia in questo modo di scegliere. Se no, io non l'accetto. La morale non funziona così. La morale è un invito alla libertà, alla coscienza, non è una cosa che si mette come un elmetto. Oppure un altro caso. Si accetta per esempio tante volte le prese di posizione della Chiesa che richiamano alla bontà, però per tantissima gente oggi, ma anche Cristo, è difficile fondare questi richiami su una pretesa volontà di Dio. Sai, noi abbiamo lavorato tanto su questo schema, è la volontà di Dio. Dopo io comincio a pensare che è la volontà di Dio, ma passa attraverso l'uomo, o sbaglio? Alla decidita lui che la urlè. Certo, probabilmente se dice che è volontà di Dio, tra il suo decidere da uomo e il volere di Dio c'è un legame, però c'è un legame, non è una coincidenza, è così evidente. Anche perché poi ontologizzare così la volontà di Dio come un masso che ti sta sopra e ti cade sopra, una specie di volontà di Dio appunto onnipotente, giusta, cragare su prima dei tuoi problemi, no. È sentita incompatibile non solo, diciamo, con la dignità dell'uomo, con la libertà, ma è sentita anche come incompatibile col fatto che dopo un sacco di robe non va bene, anche se è volontà di Dio. Tutta l'obiezione del male, appunto, di tutte le robe brutte che ci sono nel mondo, che schiacciano l'uomo. Capito? Se ti rintorta Dio in questa maniera. E quindi per molti uomini d'oggi c'è molta difficoltà a pensare cosa c'entri Dio con le robe che facciamo noi, che succedono qui. Ancora, un altro luogo dell'incomprensione, del fatto che si capiscono cose diverse, no? Magari si riconosce che ci sono persone che hanno la fede, però si pensa che allora, cioè che questo voglia dire che loro appunto appartengono a un gruppo, alla Chiesa, no? E che sono i privilegiati, i salvati, come si può dire? Come quando uno pensa che battezzando il suo bambino, allora è salvato il suo bambino, no? E quelli che sono stati battezzati abbiamo molto imbarazzo a dire cosa sono, dove vanno. D'altra parte questo essere salvati, i cristiani tante volte presentano come il vantaggio, no, di essere chiesa, di essere cristiani. Sai, anche qui è l'espressione di una duplice speranza, tante volte immaginaria, cioè quella di essere esauditi qua giù, e quindi chi le crede diga Dio della sua banda, che hanno qualcuno da andare a domandare a raccomandare su quando loro arriva a mia bene, no? E quella della vita eterna, che più che ipotetica, agli uomini d'oggi appare illusoria. Così come il far parte della Chiesa viene percepito tante volte come un partecipare agli atti di culto, seguire le regole morali, che vengono percepiti per lo più come troppo rigidi, inadatti, no, a affrontare la vita così come si svolge. Ancora, magari si apprezza l'impegno dei cristiani nel sociale, nel volontariato, ma vengono percepiti come impegni individuali. E si salva l'impegno del volontariato dell'individuo e si ha invece una percezione del tutto negativa della Chiesa nel suo insieme. E soprattutto non si coglie il rapporto tra l'impegno nel sociale, la faccenda della Chiesa, le faccende della Chiesa, e la questione invece del Vangelo, la questione cristiana, no? O per non venire invece poi a dei problemi più vicini a tutta l'azione pastorale della Chiesa, no? Cioè il fatto che portati da abitudini sociali che invitano a sacralizzare i momenti importanti della vita, la nascita, il matrimonio, la morte, si chiede ancora alla Chiesa, magari al prete amico, al singolo prete, di compiere delle cerimonie il cui aspetto festivo, emotivo, di ritualità sociale sono percepiti come gratificanti, come normalizzanti, come inserenti, ma il cui significato cristiano sfugge totalmente, no? Eccetera, eccetera. Allora, la distanza tra queste visioni è grande. E addirittura diventa alcune volte proprio un'incomprensione totale, perché mentre la Chiesa faceva la fatica di comprendere le mutazioni del mondo, un nuovo modo di pensare si è affermato in tutto lo spazio sociale, culturale, che si può chiamare lo spirito laico, chiamiamolo così, ecco, anche qui è chiaro, occorrerebbero precisazioni. Spirito laico che ormai condividiamo tutti, bene o male, certo con diversità, cristiani e gli altri. Provo a elencare alcune caratteristiche di questo che chiamo lo spirito laico che è venuto affermandosi nella nostra coscienza, nella nostra cultura, nel nostro modo di vita. Primo, il rifiuto degli argomenti di autorità. Questa mi pare la rivendicazione fondamentale. Per comprendere questo spirito laico, diciamo, alla radice, pensiamo, ce lo facevano studiare in liceo, no? La filosofia moderna partiva con Cartesio, Descartes. E appunto l'intuizione di Cartesio è illuminante proprio sulla modernità. Cioè, sostanzialmente, lui esplicita questa convinzione profonda che la sola certezza primordiale che il soggetto umano può affermare è il rapporto alla propria coscienza. Cioè, la prima cosa di cui sono assolutamente certo è di sapere che io penso. Partiamo da qui. Di questo non posso dubitare. Dunque una verità diventa credibile quando, passata attraverso la coscienza che la sottopone alla prova del dubbio, essa resiste a questa critica, a questo giudizio critico. Questa autonomia non è chiusura, ma perché ciò che mi viene da fuori e ciò che mi viene dalla tradizione diventi mio, devo esaminarlo. La ragione moderna, questo lo dice Kant in un'altra maniera, la ragione moderna è una ragione critica. Secondo, su questa base lo spirito laico moderno afferma l'uguale dignità di ogni essere umano, perché ciascuno dispone del libero giudizio della sua coscienza. Per ciò stesso lo spirito laico è universalistico. E senza negare le appartenenze comunitarie, non vi si lascia rinchiudere. Per questi, capite, sono grandi problemi anche culturali, politici che abbiamo di fronte, no? Rapporto tra il comunitarismo e l'universale, no? Che attraversa poi tante prese di posizione esistenziali della nostra gente, no? Dopo si traduce magari maldestramente anche in politica queste prospettive, però sotto ci sono queste questioni antropologiche di fondo. Per cui le leggi necessarie al vivere insieme si fondano sul valore astratto di ogni essere umano, e non più su valori comunitari, carnali, condivisi col gruppo di appartenenza. E questa è un'altra caratteristica della laicità, no? L'uguale dignità di ogni essere umano. L'essere cittadini appunto di tutto il mondo, in qualche maniera. Il non poter appartenere a un gruppo in maniera determinante. Quindi si tratta di un umanesimo, ma che è disincantato, in quanto rifiuta di porre all'esterno della coscienza dell'umanità dei valori che lo fonderebbero. Anche i valori soprannaturali, no? E dunque un umanesimo che è cosciente dei suoi limiti, un umanesimo nudo. Cioè, noi non disponiamo più a priori di risposte tradizionali alle nostre domande esistenziali. Guardate che è un punto di partenza per me suggestivo anche. A parte zero, virgolette, non da zero rispetto alla storia culturale, ma rispetto a una proposta autoritaria. No. Questo non vuol dire che non ci siano risposte. Purtroppo succede anche questo. Ma che le risposte sono da costruire collettivamente attraverso il dibattito tra gli umani. Certo, gli umani di oggi e anche gli umani di ieri, quindi l'arricchimento della memoria dell'umanità non è escluso, anzi, no. E addirittura poi è entrato in questi ultimi anni la previsione del futuro come determinante di questo umanesimo, no? In questo senso la credenza in Dio per questo spirito laico non struttura più il nostro spazio sociale e neanche lo spazio morale. Questo non vuol dire che non esistano valori, ma sono pensati a partire dall'uomo e non più dedotti da una rivelazione che li precederebbe. Qui certo ci sono anche le grandi questioni di questo spirito laico, di questa modernità. Perché questa autonomia implica anche quello che qualcuno chiama il crepuscolo del dovere, di qualsiasi dovere. Cioè la fine di ogni esigenza morale, oltre quella di realizzare se stessi. Oppure è compatibile questa autonomia con riconoscimento di un certo senso sacro, cioè di valori tali ai quali io possa sacrificare qualcosa di me stesso. O, se volete, una nuova spiritualità è possibile. C'è l'adesione a valori che superano i soli dati materiali dell'esistenza. Beh, questo è un punto su cui lo spirito laico, se va a fondo di se stesso, deve interrogarsi. E questa domanda non dovrebbe lasciare indifferenti i cristiani. Sapere ciò che può fondare il dono di sé. Questa secondo me, lo dico così, questa secondo me è la fessura dell'evangelizzazione, no? Non so se è sufficiente. Cioè, le due strategie possibili, rendendole un pochettino fumettistiche, no? Le due strategie possibili per proporre il Vangelo sono o, diciamo, questo spirito laico, questo mondo laico è in dissoluzione, non sta in piedi. Dobbiamo dargli dei riferimenti forti. E chi, se non un'istituzione come la Chiesa, i suoi valori, deve porsi al centro di un rinnovamento anche sociale, civile, oltre che appunto antropologico, umanistico, che è un po' per alcuni versi il tentativo di Papa Giovanni Paolo II e di questo Papa quando si rivolgono a questo versante dell'evangelizzazione, soprattutto per l'Occidente, di proporsi come l'ancora anche della salvezza di una civiltà e di un'antropologia in qualche maniera. E però il sistema, la strategia privilegiata è quello appunto, esemplifico in maniera parziale, parzialistica, di parte, no? Ma è soprattutto quello dell'ortodossia, dell'affermazione delle verità. Cioè la Chiesa si presenta, mentre tutto è relativistico, si presenta come l'istituzione della verità. Però qui si rischia grosso, secondo me. Perché a mio parere l'uomo moderno è più disposto ad andare a fondo che accettare un'istituzione che gli detta la verità. Secondo me. come Schenkel, di il papà, di da solo non ce la fai, devi accettare il mio aiuto perché mio tuo papà è corre su, pac, sotto. C'è il figlio che si spaventa e dice, no, sono andata che risulta, ascolta, no. E c'è il figlio che dice, proprio perché adesso me non ti obbedisco, capito? Che non accetto di essere determinato da fuori.